Signore, ti ringraziamo e ancora in questa sera siamo qui nella tua presenza. Siamo qui, Signore Dio, e siamo alla ricerca ancora in questa sera della potente unzione dello Spirito Santo, perché siamo fiduciosi che ancora ci donerai la tua parola. La nostra confidenza non è in carne e sangue, ma la confidenza nostra è nella potenza dello Spirito Santo. E ancora questa sera, Signore Dio, prima di ogni cosa vogliamo chiederti di perdonarci e di lavarci col tuo prezioso sangue, di darci grazia, Signore, che per l'unzione dello Spirito Santo possiamo avere comunione con te, nel nome di Gesù Cristo. Benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vorrei insieme a voi leggere in questa sera Esodo capitolo 3. Sono i primi 14 versi. Ripeto, Esodo capitolo 3, i primi 14 versi. Alleluia, ringraziamo Dio per la sua buona e preziosa parola. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Or Mosè pasturava la greggia di Jetro, sacerdote di Madian, suo suocero, e guidando la greggia dietro al deserto, pervenne alla montagna di Dio ad Oreb. E l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo un pruno, ed egli riguardò, ed ecco, il pruno ardea in fuoco, eppure il pruno non si consumava. E Mosè disse: ora andrò là e vedrò questa gran visione, per la qual cagione il pruno non si bruci. E il Signore vide che egli era andato là fuor di via per vedere quella visione. E Dio lo chiamò di mezzo il pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio gli disse: non appressarti in qua, trarti le scarpe dai piedi, perciò che il luogo sopra il quale tu stai è terra santa. Poi disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia, perciò che egli temeva di riguardare verso il Dio. E il Signore disse: ben ho veduta l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, ed ho udito le loro grida per cagion dei loro settori, perciò che io ho presa conoscenza delle sue doglie, e sono sceso per riscuoterlo dalle mani degli egizi, e per farlo salire dal quel del paese, di un paese buono e largo, in un paese stillante latte e miele, del luogo dei Cananei, degli Ittei, degli Amorrei, dei Ferezei, degli Ivei e dei Gebusei. Ora dunque, ecco, le grida dei figlioli di Israele sono pervenute a me, ed anche ho veduta l'oppressione con la quale gli egizi li oppressano. Perciò vieni ora, ed io ti manderò a Farone, e tu trarrai fuori di Egitto il mio popolo, i figlioli di Israele. E Mosè disse a Dio: chi sono io che io vada a Faraone e tragga fuori di Egitto i figlioli di Israele? E Dio gli disse: va pure, perciò che io sarò teco, e questo ti sarà per segno che io ti comando: quando tu avrai tratto fuori d'Egitto il popolo, voi servirete a Dio sopra questo monte. E Mosè disse a Dio: ecco, quando io sarò venuto ai figlioli di Israele e avrò loro detto: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato a voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome, che dirò io loro? Ed Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: così dirai ai figlioli di Israele: colui che si chiama io sono mi ha mandato a voi. Vogliamo dire amen? Alleluia, accomodatevi, gloria al Signore. Ringraziamo il Signore per la sua preziosa e potente parola, che ancora in quest'oggi è pronta a vivificare i nostri cuori. Siamo qui nella presenza di Dio perché siamo in attesa. Come spesso dico e dirò sempre, noi siamo pienamente coscienti che senza di Dio non possiamo fare nulla, e quindi abbiamo la grande necessità di poter entrare nella presenza dello Spirito Santo per essere toccati da Dio, per essere guidati da Dio. In un tempo come questo, dove la falsità si muove, dove, cari nella grazia, l'ignoranza biblica agisce, dove, cari nella grazia, anche le false profezie sono all'ordine del giorno, e noi sappiamo che nella parola di Dio c'è scritto che molti nei secoli profetizzavano, ma il Signore spesso doveva mettere in risalto ciò che era diverso da ciò che procedeva da Dio e ciò che veniva solo fuori da un'ispirazione umana o da un modo di pensare diverso dagli altri. La parola di Dio ci mostra che l'apostolo San Paolo si presentò ai suoi contemporanei dicendo qualcosa di importante: io non sono venuto a predicare me stesso, ma sono venuto a predicarvi la predicazione della croce. Noi non siamo qui per predicare noi stessi, non siamo qui per mostrarci spirituali, non siamo qui per mostrarci come le persone più eccellenti che ci sono, ma siamo qui per dare gloria solo ad un nome, il nome di Gesù Cristo. Perché la Bibbia non dice che le chiese come strutture entreranno nel regno dei cieli, ma saranno salvati coloro i quali hanno accettato Gesù Cristo quale unico personale salvatore e sono stati mutati dalla potenza dello Spirito Santo. Ecco che lo Spirito Santo è in movimento in verso coloro i quali sono pronti a farsi toccare dalla potenza dello Spirito Santo. E questa sera ancora Dio è in mezzo a noi per donarci la sua meravigliosa parola, non per scendere a compromessi con gli uomini, ma per toccare tutti coloro i quali si accostano a Lui credendo che Egli è Dio e credendo che Egli è in grado di mutare ogni circostanza. Per questo accadere dobbiamo partire dal principio fondamentale, che se noi questa sera siamo qui per presentare la nostra spiritualità, per presentarci migliori degli altri, allora abbiamo fallito. Ma se siamo qui per parlare dell'unico e potente Salvatore che è Gesù Cristo, per l'opera che è stata fatta da Dio, che dice la scrittura: Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. E chi ha ricevuto Cristo questa sera ancora potrà realmente essere mutato. Io, cari nella grazia, oggi con molta attenzione ascolto quando si dice Dio mi ha detto, quando si sta lì ad inneggiare, e sento subito dentro, cari nella grazia, quel meccanismo che Dio ha posizionato dentro di me per farmi rendere conto ciò che procede da Dio e ciò che è invece adrenalina umana. Perché quando il Signore deve parlare attraverso un canale, ricordatevi che prima di ogni cosa gli cambia la vita. Ma Dio non può parlare dove c'è contaminazione e peccato o dove c'è doppiezza di cuore, perché Dio non alberga nei concetti umani o in quello che l'uomo vorrebbe fare. La Bibbia dice chiaramente: ritraggasi da ogni forma di male chiunque nomina il nome del Signore. Ecco che, cari nella grazia, a cominciare dai ministri, prima che si predica la parola di Dio, si deve avere il controllo della propria vita. Perché se il controllo della nostra vita non l'abbiamo, è incompatibile salire sopra una pedana. Per predicare che cosa? Predicare semplicemente che noi non abbiamo applicato in noi stessi, perché quando le anime dicono io sono stato costituito servitore, sono soltanto delle leggende, perché il Signore chiama solo quelli che Egli si è scelto e li chiama approvandoli attraverso la potenza dello Spirito Santo e non dei discorsi vani che sono semplicemente delle favole, come dice la scrittura che negli ultimi tempi dovevano esserci dottrine corrotte, favole, situazioni che non sono reali. E allora, prima di sentir parlare di Dio, prima dobbiamo guardare, prima di quelle parole, una condotta cambiata, mutata, e il carattere, prima di ogni cosa, morto della vecchia creatura. Ora, cari, nella grazia, questa sera siamo qui e vogliamo avere a che fare con l'unico che è il Salvatore, con l'unico che può cambiare la nostra vita, ed è Gesù Cristo, l'unico mediatore tra il cielo e la terra che può dare la salvezza a ciascuno di noi. Seguiamo Mosè. Mosè aveva ricevuto una chiamata da Dio. Lui la riceve, intanto la sente forte come vocazione interiore, ma per poter essere in grado a diventare un servo di Dio completo deve uscire fuori dall'Egitto, deve sentire il sentimento forte di difesa per il popolo, non di accusa. Ricordatevi che Mosè non fu un accusatore, ma fu una figura del Cristo che doveva venire, che si poneva a difesa del popolo di Dio. Era lì non a condannare il popolo, ma era lì a dire: Signore, se vuoi annientare questo popolo perché è ribelle, annienta prima me. Questo, cari nella grazia, è il cuore di un pastore, perché è scritto: e vi darò dei pastori secondo il mio cuore. Il sentimento di Dio, un sentimento di amore verso le pecore, a cominciare delle pecore zoppe. Quando Gesù veniva criticato, perché? Perché si sedeva e mangiava con i peccatori, cercando di portarli a quella luce, cari nella grazia. Ecco che il Signore questa sera ci mostra questa figura di Mosè, che uscendo fuori dall'Egitto viene isolato in questo luogo dove lui diventa gregge di pecore, stava lì ad aiutare. E noi notiamo che mentre pascolava quel gregge fu attirato da questa visione sovrannaturale. La prima cosa che vi voglio fare notare è come i profeti stanno lì ad avere la visione, a vedere con gli occhi, non stanno lì, cari nella grazia, ad ascoltare le persone che vi raccontano le piccole banalità o che vi cercano di descrivere il loro Dio secondo la loro immaginazione, ma aveva una visione personale. E vedendo quel pruno ardente, lui, dice la scrittura, comincia ad avvicinarsi, e la Bibbia ci dice che era andato fuori la via. Ad un certo punto non seguiva più la via per la quale doveva fare il suo corso normale, ma è attratto da quella visione celeste. Ed è figura di ognuno di noi che siamo stati attratti dalle cose di Dio per lasciare quelle materiali. È attratto da questa visione, come uomo di Dio e profeta, egli si accosta e il Signore comincia a chiamarlo. E la prima cosa che il Signore dirà a Mosè dopo averlo chiamato è: togliti i calzari, perché il luogo che tu stai calcando è luogo santo, è terra santa. Ora, cari nella grazia, in quel pruno ardente, dice la scrittura, l'angelo del Signore si era manifestato e il pruno bruciava, ma non, cari nella grazia, non si consumava. Ed è proprio il messaggio di questa sera, perché questa sera la parola di Dio ci vuole portare di fronte ad una realtà certa, ad un cambio di vita. Cosa era avvenuto a quella potente teofania, a quel pruno ardente dove Dio si stava manifestando? Era stato totalmente assorbito dalla potenza di Dio, con una grande benedizione. Lo Spirito di Dio era dentro quel pruno ardente, lo aveva immerso totalmente, ma non si consumava. Cosa vi fa pensare? Ci fa pensare a tanti piccoli pruni ardenti che si accenderanno in Atti degli Apostoli, dove adesso lo Spirito Santo è sceso in ognuno di noi ed è venuto a dimorare. Ebbene, cari nella grazia, noi quale creature mortali, quali peccatori, non potevamo avere comunione con lo Spirito Santo. Ma il Signore, che è fedele, il Signore che è Dio, attraverso il suo sacrificio, attraverso il sangue dell'aspersione, attraverso ciò che egli ha fatto, ebbene, ci ha fatto entrare nel luogo santissimo e ci ha fatto entrare per quella via certa, attraverso la cortina che è stata sferzata. Cari nella grazia, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, e adesso lo Spirito Santo che è noi non ci consuma, perché noi dovremmo essere consumati, divorati a motivo del peccato, ma grazie a quel sangue dell'agnello siamo stati purificati e lo Spirito Santo può dimorare in noi. Cosa dobbiamo fare, cani nella grazia? Dobbiamo partire proprio dal primo passo che il Signore dà a Mosè. Intanto lo chiama per nome. Il Signore chiama le sue pecore per nome ed è la chiamata di Dio. Altra cosa che gli dice: togliti i calzari. Atti degli Apostoli: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Atti 2:37. Notiamo che questi paralleli questa sera ci stanno accompagnando. Dopodiché Dio comincerà a parlare dicendo: io ho udito, io ho veduto. Lui aveva sì udito che veduto l'afflizione del suo popolo. Dio vede e ode l'afflizione della tua casa. Dio vede e ode quello che ti sta avvenendo. Però è certo che il Signore ha mandato il liberatore per liberarti dalla tua prova. Il liberatore non è più un uomo, ma è il Signore Gesù Cristo. E quindi questo è quello che Dio sta compiendo con potenza in ognuno di noi. E quel pruno ardente, cari nella grazia, lì nella potenza dello Spirito Santo era immerso dal fuoco. Quel fuoco era in quel pruno ardente, ma esso non veniva consumato. E il tema di questa sera porta per titolo: il fuoco di Dio che è venuto a dimorare nella Chiesa. Il Signore lo mandò, e lo mandò con potenza per liberare Israele. Ma è importante sottolineare ciò che Dio dirà. Dirà qualcosa di importante che questa sera vogliamo trattare nella meditazione. E Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: così dirai ai figlioli di Israele, colui che si chiama io sono mi ha mandato a voi. Perché naturalmente Mosè aveva la necessità di comprendere chi, quale nome doveva porre ad Israele, quale Dio che lo mandava. Sapete, cari nella grazia, che nella nostra cultura storicamente siamo stati sempre abituati ad avere un nome di referenza, e così le grandi battaglie si facevano nel nome della tale nazione, nel nome del tale re. Mosè stava per combattere una delle più grandi battaglie della storia, dove occorreva la rivelazione del nome dell'Iddio onnipotente che lo mandava alla battaglia. E lui si manifesta dicendo: io sono colui che sono. Dirai che ti ha mandato io sono. Vogliamo un pochettino comprendere questo? Secondo lo studio del tetragramma ebraico, questo nome che gli ebrei hanno tramandato in via orale, anche se oggi è giunto molto incerto, era e doveva essere celato e non doveva essere ripetuto, perché nel nome era nascosta la potenza di Dio. Più tardi noi troveremo che è scritto: io ho fatto conoscere il tuo nome, e troviamo negli Atti degli Apostoli: e non è stato dato altro nome sotto al cielo per lo quale si può avere la salvezza, e questo nome è il nome del Signore Gesù Cristo. Nel mio nome caccerete i demoni. Aprendo questa parentesi, egli si presenta come l'Eterno. Il suo nome sembra quasi astratto. Quando dice io sono, se oggi io mi presentassi in un ufficio e direi io sono, la gente mi guarderebbe e direbbe: ma che vuole dire? È un astrattismo. Sì, identifico il mio io, identifico il mio essere, in poche parole identifico la mia identità, identifico il mio sentimento, il mio essere, ma non sto dando un nome chiaro. Ma Dio è diverso, Lui è l'Eterno, l'Io Sono, ed è l'altra parte che questa sera stiamo trattando. Essere l'Eterno significa, perché poi gli ebrei hanno potuto tradurre questa parte comprendendo che Lui si riferiva al suo stadio eterno, l'Eterno significa colui che non può essere messo sotto nessuna forma di limitazione, colui che non può essere messo sotto nessuna legge fisica, chimica, nessuna analisi logica. Lui è senza origine e senza fine, la sua gloria è senza fine, la sua potenza è senza fine, i cieli dei cieli non possono contenerlo, e noi applaudiamo l'unico, solo, potente Dio che questa sera vuole toccare e vuole liberare la nostra vita. E quando disse "Io sono", il piccolo Mosè dovette piano piano identificarsi in quell'Io Sono che gli stava innanzi. La scrittura ci dice che Paolo più tardi dirà: non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. La storia della Chiesa è la storia di uomini e di donne che diventano il corpo di Cristo e che prendono la forma del Signore e che quindi vengono assorbiti dal grande Io Sono. Io indica l'identità di Dio, sono indica l'essere di Dio. In poche parole, qui noi potremmo in parole più semplici dire che in quel caso Dio si rivelava come la mente suprema e come il sentimento supremo. E noi creature dobbiamo essere assorbite da Dio. Quando nasciamo, cominciamo a crescere, prendiamo la forma naturale che ci viene purtroppo storpiata da che cosa? Dalla generazione, dalla società, dalla cultura. E così magari studiamo sui libri, stiamo lì a meditare e prendiamo una nostra conoscenza, acquisiamo una nostra esperienza nella società, acquisiamo una nostra cultura che ci porta totalmente lontani da Dio e che ci porta a dire sempre io. Oh, io ho fatto questo, io mi sono laureato, io ho queste ricchezze, io ho questo, io ho quest'altro, io faccio parte di tale società, io faccio parte di tale categoria. Questo io accompagna tutta la nostra vita, facendoci diventare egoisti. Sapete cos'è l'essere egoisti? Quindi con un profondo egocentrismo ci fa diventare narcisisti, cioè nel senso che noi cominciamo ad amare noi stessi e cominciamo a creare una nostra personale identità, dove dentro di noi c'è un grande tribunale che vede tutti gli altri sotto di noi e noi possiamo decretare tutto nella società. E infatti su questa terra cosa c'è? La legge del più forte. Ma quando il Signore stabilirà il suo regno, tutto sarà cambiato, perché vi sarà soltanto la legge di Dio su tutto il creato, e allora vivremo bene. Quando noi ci accostiamo a Dio, il nostro io e il nostro sono vengono assorbiti da Lui e diventiamo membri del corpo dell'unico Io Sono, e cominciamo ad avere comunione non soltanto come corpo unito, perché dice la scrittura che formiamo un sol corpo, ma cominciamo ad avere comunione anche come la presenza dello Spirito Santo che ci unisce e ci lega. Noi possiamo cantare, noi possiamo predicare, noi possiamo far capire agli altri chissà quale grande spiritualità abbiamo, ma se non c'è lo Spirito Santo sono soltanto chiacchiere. E oggi ci sono tanti discorsi religiosi, ma la grande verità è la Chiesa che è in agonia. Le anime stanno morendo, le anime stanno male, perché non hanno bisogno dei bei discorsi umani, non hanno bisogno di parolieri degli ultimi tempi che dicono una volta era diverso. Oggi le persone vogliono vedere ministri ripieni di Spirito Santo, che abbiano i segni che accompagnano, dove le anime si convertano e cambiano condotta, dove le anime accettano l'Evangelo, dove le anime possono gustare il battesimo con lo Spirito Santo. Quindi uomini e chiese sospinte dalla potenza dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo scende in questi piccoli pruni che oggi siete voi, e gli scende con potenza, e la prima cosa che fa è spogliare dal peccato e dall'io sono personale, per fare entrare la potenza di Dio. Questa sera te lo ripeto chiaramente: se Dio non opera nella tua vita è perché tu non sei con Dio, ma se tu sarai con Dio, Dio sarà con te. Noi non possiamo guardare gli errori degli altri se noi non abbiamo comunione con Dio. Dobbiamo cominciare da noi stessi. È lì che la potenza di Dio si manifesta, quando noi cominciamo nell'esprimere la nostra miseria e la nostra incapacità. Allora soltanto la potenza di Dio comincia a muoversi. Molte volte mi si chiede: ma come si può materializzare la potenza di Dio negli uomini o nelle donne che cercano Dio? Attraverso la preghiera, l'umiliazione, la confessione del peccato. Perché oggi se chiamiamo e diciamo: domani ci sarà una serata di lode, e allora tutti corrono. Ma quando per esempio il venerdì si scende alla preghiera, solo alcuni gruppi partecipano alla preghiera. Perché le persone sono troppo sante oggi per andare in preghiera, perché le persone comunque hanno le loro case per pregare. Ma Dio ci dice che i 120 siedero insieme e aspettarono la comunione dello Spirito Santo. È per questo che oggi c'è molta corruzione, è per questo che molte persone vengono sedotte da false profezie. Ma occorre ritornare sempre più alla parola di Dio, perché non tutto il popolo ha questa ideologia, ma ho visto pecore che nel silenzio e nel loro servizio appresso al Signore sono stati perseveranti per anni. Anche in mezzo a prove e circostanze sono rimasti fedeli nel Signore e Dio li ha benedetti. Mosè fu tanto ripieno di Spirito Santo che metteva un velo davanti a sé quando doveva parlare con il popolo, e quando rientrava dentro la tenda del convegno o saliva nel monte poteva stare a faccia col Signore. Ma l'altra cosa importante che voglio segnalarvi questa sera è ciò che avvenne in Esodo capitolo 20 verso 18 e 19, che dice così: or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano, e disse a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti morremo. Cari nella grazia, più tardi troveremo scritto in Ebrei così: Ebrei capitolo 12 dal verso 19 in poi. E dal suono della tromba e alla voce delle parole, la quale coloro che l'udirono richiesero che non fosse loro più parlato, perciocché non potevano portare ciò che era ordinato, che seppur una bestia toccasse il monte fosse lapidato o saettato. E tanto era spaventevole ciò che appariva, Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante. Anzi, voi siete venuti al monte di Sion e alla Gerusalemme celeste, che è la città dell'Iddio vivente, e dalla migliaia degli angeli, all'universale radunanza e alla chiesa dei primogeniti scritti nei cieli, e a Dio giudice di tutti, e dagli spiriti dei giusti compiuti, e da Gesù mediatore del nuovo patto, e dal sangue dello spargimento che pronuncia cose migliori di quello di Abele. Poche parole, il popolo si spaventava a salire sul monte. Abbiamo letto qui un trafiletto dove il Signore gli disse, voglio rileggerlo, nel verso 11: va pure, perciò che io sarò teco, e questo ti sarà per segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai tratto fuori di Egitto il popolo, voi servirete a Dio sopra questo monte. Anche oggi avviene questo. Dio ha dato la benedizione per tutti, ma non tutti vi vogliono entrare. Dio apre la benedizione per tutti, ma quando le cose non ci convengono ce la prendiamo con Dio e ce la prendiamo con la Chiesa, come se siamo noi che Dio deve dire: ho bisogno di voi. No, siamo noi che abbiamo bisogno di Dio. Siamo noi. E se non capiamo prima di ogni cosa che noi siamo dei falliti senza Dio, è che non è che c'è un vincolo di scelta, non c'è una parte che dice guarda, ma io anche se sto fuori da lui starò bene. No, senza di Dio sarai sempre un fallimento. E allora alzati dal tuo posto, piegati a Dio col cuore e chiedi a Dio: Signore, mi sono accorto che questa sera io ho bisogno di te. Dio li voleva sopra la montagna, ma loro ebbero timore di Dio e rimasero sotto. E così ancora nei nostri giorni la gente, quando sente parlare di consacrazione, di santificazione, dice no, io resto sotto il monte. E Dio, anche se ci ha dato quella grande benedizione, è costretto ad aspettarci sopra il monte. Salirà solo Mosè. Oggi in questa nuova generazione saliranno quelli che Dio conosce, ma Dio non ti vuole sotto al monte, Dio ti vuole sopra nel monte, come Elia fu sopra nel monte nel guardare quella nuvoletta. Possiamo fare i capricci, possiamo prendercela con tutti, ma ricordatevi che nulla cambiò il fatto che Mosè salisse sul monte, ma cambiò la situazione che gli israeliti rimasero giù. Adesso noi del nuovo patto, e così dice, voi adesso siete saliti in Sion. È scritto che gli uomini di Dio vanno di valore in valore, di fede in fede, per alla fine comparire in Sion. La Chiesa deve avere questo. Se noi andiamo di valore in valore, di fede in fede, compariremo in Sion, nella montagna di Dio. Ora, la potenza di Dio, cari nella grazia, era sopra quegli uomini che in ogni tempo, in Atti degli Apostoli, diventarono dei piccoli pruni ardenti. Cosa avevano questi uomini di più? Avevano gli occhi dello spirito aperti. Se io vi dovessi dire quello che questa sera vedo, sicuramente molti di voi vi impressionereste, perché in questo momento, sin da quando sono salito sul pulpito, ho la condizione reale di ogni volto che vedo. Riesco a vedere chi è combattuto nello spirito, chi è momentaneamente afflitto e ha portato anche qua dentro potenze del male. Ma questo è quello che il ministero mi dà da fare. Se ci fosse qualcun altro al posto mio, comincerebbe a dire quell'uomo ha questo, quel... Ma Dio non è così, cari nella grazia. Dio agisce nel cuore di un vero pastore, pregando per le anime e aiutandole. E non vi dico quello che vedo, ma vi dico una cosa: che come le potenze del male sono giunte fino a qua dentro questa sera, lo Spirito Santo sta scendendo sempre di più, che questa sera vuole toccare anime, perché Dio questa sera vuole rimuovere la tua oppressione. Il diavolo, attraverso il peccato e il mondo, ti travolge e tu senti nella tua vita il desiderio di salire sul monte, ma hai paura di Dio e resti bloccato sotto il monte perché il peccato è riuscito a circondarti e a tenerti fermo. Ma questa sera il Signore ti dice: fino a quando tu sarai sotto la montagna non potrai godere la potenza di Dio, e fino a quando starai lì a giustificare coloro i quali sbagliano, cercando di dire ah, ma lui o oh, ma lei, non ha nessuno ragione di fronte a Dio. Dio, dice la scrittura, ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo, e il suo unigenito figliolo è morto sulla croce stando come in silenzio, anzi dicendo perdona loro perché non sanno quel che fanno. Questa sera Dio vuole toccare la tua anima, e quel fuoco quando entrerà dentro di te, come quando il Signore mi parlò molti anni fa, ve l'ho sempre raccontato, io cercavo di capire se poteva cambiarmi la religione, se poteva cambiarmi la bella predicazione, ma lo Spirito Santo mi disse chiaramente che quello che avrebbe cambiato la mia vita sarebbe stato il fuoco. E questa sera ciascuno di noi dobbiamo essere attraversati da questo fuoco che deve scendere nelle parti più profonde. Vi è capitato di dare fuoco a qualcosa? E sapete bene che per quanto poi volete bloccare il fuoco, lui tende a scendere e a bruciare fino alle radici. E così è lo Spirito Santo, quando questa sera toccherà ciascuno di voi, cercherà di entrare nelle parti più estreme. E non siamo qui per spegnerlo, ma siamo qui per accenderlo, perché la Bibbia dice: non spegnete lo Spirito Santo. So che a molti piace quando noi parliamo in altre lingue, quando noi profetizziamo. Ma voglio dirvi una cosa: quando voi vedete il fuoco, la prima cosa che voi vedete è l'immagine del fuoco. Amen. E quindi noi vediamo la potenza dello Spirito Santo, comincia a fare dei paralleli. Poi il fuoco, man mano che avanza, sentite il rumore, sentite le scintille. E così il parlare in altre lingue, il profetizzare, è come quelle scintille, è come quel movimento che senti. Ma il vero effetto del fuoco dove sta? Lo vedi solo quando è passato. Non lo vedi mentre lui sta agendo, lo vedi quando è passato, perché poi ritorni a guardare quel campo e dici: è tutto bruciato. Così lo Spirito Santo autentico che scende in un'anima, tu lo vedi, cari nella grazia, dopo che l'individuo ha parlato in altre lingue, dopo che l'individuo ha profetizzato, perché dopo tu vedi se realmente quell'anima è stata cambiata nella condotta. Tu guardando quell'anima vedrai nei giorni susseguenti che è innamorata di Dio, è innamorata di andare ai culti, innamorata di camminare col Signore. Allora vedrai come quel campo che è stato totalmente bruciato, la vecchia natura è stata bruciata, adesso il fuoco di Dio può abitare e adesso la nuova natura non sarà consumata, perché lo Spirito Santo ha trovato una piccola forma di agnello in noi, idonea per avere comunione con la Colombo. Non si tratta di un'esperienza, non si tratta di un canto e poi usciamo fuori che ci secca stare dentro la chiesa, non si tratta di dire: oh, sono qua, mi secca di ascoltare la parola, mi vado a mettere fuori. Si tratta della potenza dello Spirito Santo che ci cambia radicalmente, generando, vado verso la conclusione, tre effetti importanti. Se voi prendete una lampada, se voi prendete il candelabro come descritto nella Bibbia, se voi accendete un fuoco, esso manifesta il calore. Amen. Nel fuoco voi sentite il calore. Amen. Ed è figura dell'amore con la quale Dio ci ha unito. Se un'anima non ha amore nel suo cuore, ancora l'opera di Dio non è manifesta, e l'amore comincia benedicendo e amando gli stessi nemici. L'altro è il profumo, la buona testimonianza dell'Evangelo che diamo. Dice la scrittura attraverso l'apostolo San Paolo: or voi avete manifestato il buon profumo di Cristo, ed è la testimonianza che noi produciamo. E alla fine abbiamo anche la luce, alleluia, voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Ecco che, cari nella grazia, queste tre manifestazioni devono essere nella nostra vita. Noi sappiamo che il Padre si è manifestato in noi attraverso il calore dell'amore, vedete il calore dove lo troviamo, dando il suo unigenito figliolo che ci ha fatto conoscere che cosa? La testimonianza, il buon profumo della testimonianza divina. E alla fine nel nuovo patto si sta continuando a manifestare attraverso la potenza dello Spirito Santo, che è la luce che dà visione chiara alle genti per giungere alla vita eterna. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Vogliamo benedire e applaudire il Signore. Questa sera allora chiedi a Dio: Signore, io non mi contento più di avere un fratello accanto e dire: oh, senti il calore del fratello. Tu certe volte senti, avverti il calore dello Spirito Santo, avverti quei brividi che non sono altro che la presenza di Dio che scende e che comincia a toccare altre anime, e di conseguenza ne vieni toccato tu. Come quando sei a distanza di un fuoco, tu ne senti il calore, ma tu questa sera hai di bisogno non di sentire il calore a distanza, hai di bisogno, come tutti abbiamo di bisogno, di entrare dentro quel fuoco, di essere immersi dentro quel fuoco. La parola di Dio ci dice che i profeti videro un fiume d'acqua, ma videro anche un fiume di fuoco. Israele vide la colonna in nuvola, vide la colonna di fuoco, vide l'angelo dell'Eterno. Nel nuovo patto è scritto: ebbene, tre sono quelli che rendono testimonianza: l'acqua, il sangue e lo Spirito Santo. Dice così, alleluia, prima Giovanni 5:8, tre ancora sono quelli che testimoniano sopra la terra, lo Spirito e l'acqua e il sangue, e questi tre si riferiscono a quell'unica cosa. E allora vogliamo chiedere a quell'unica cosa di venire a dimorare dentro di noi nella potenza dello Spirito Santo, e a Lui diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.